Questa è la quarta puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. La nostra iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cortona ed è inoltre condivisa dall'azienda Uslotto Valdichiana Retina, dalla cooperativa sociale Coinè di Arezzo e dall'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona. Ma prima di iniziare vi ricordo subito i nostri contatti: www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radio@gmail.com. Oggi andiamo ad ascoltare due testimonianze importanti che riguardano il tragico passaggio del fronte nella Valdichiana Retina. Cominciamo con la prima intervista, quella con Luciano Giovannetti, vescovo emerito della diocesi di Fiesole. Quando ancora era un ragazzo, Monsignor Giovannetti ha assistito alla strage più grave avvenuta per mano nazifascista nella provincia d'Arezzo, quella di Civitella in Valdichiana. L'eccidio fu compiuto dalle truppe naziste il 29 giugno 1944 nel paese di Civitella e in due frazioni, Cornia, sempre nel comune di Civitella, e San Pancrazio, nel comune di Bucine. Nella strage morirono 244 civili. Dopo l'8 settembre del 1943 e la successiva occupazione tedesca, in quella zona erano nati diversi gruppi partigiani che si nascondevano nei fitti boschi presenti nel territorio circostante il centro abitato. Di conseguenza, a Civitella si era installato un comando tedesco, la divisione Hermann Göring, agli ordini del tenente generale Wilhelm Schmelz, che dava la caccia alle bande partigiane. Il 18 giugno del 1944 quattro soldati tedeschi entrarono nel circolo del dopolavoro ferroviario di Civitella e furono intercettati da alcuni partigiani. Ne nacque uno scontro a fuoco in cui persero la vita tre soldati. Immediatamente il comando tedesco impose alla popolazione un ultimatum: fare i nomi dei colpevoli entro 24 ore. Se nessuno avesse dato notizia dei partigiani coinvolti nella sparatoria del circolo, ci sarebbe stata una rappresaglia tra i civili. Il 19 giugno l'ultimatum era scaduto, ma i tedeschi non fecero nulla. Anzi, il tenente generale Schmelz assicurò che non sarebbe stata operata alcuna rappresaglia. Furono lasciati trascorrere ancora giorni tranquilli, durante i quali molti abitanti di Civitella fecero ritorno nelle proprie case. Poi arrivò la mattina del 29 giugno. Chiediamo allora a Monsignor Giovannetti, testimone di quel tragico evento, quanti anni aveva e dove si trovava al momento dell'eccidio.
Allora avevo 10 anni e la mattina del 29 giugno del 1944, e verso le 7, mi trovavo in chiesa come chierichetto per servire la messa.
In quel tragico 29 giugno del 1944, Monsignor Giovannetti aveva solo 10 anni e alle 7 della mattina si trovava nella chiesa di Santa Maria Assunta a Civitella per servire la messa come chierichetto. Era la festa dei santi Pietro e Paolo e la chiesa era piena di fedeli.
Durante la messa noi abbiamo sentito degli spari, siamo allarmati, il nostro parroco ci ha esortato a continuare la preghiera e mentre la messa stava per terminare sono entrati in chiesa 4 persone armate. Intanto dalla porta aperta si vedeva che il paese era in fiamme e i 4 hanno cominciato a gridare tutti fuori, tutti fuori. Quindi mi siamo resi conto di quello che accadeva in quel momento. Si pensava che la strage fosse per tutti, non solamente per gli uomini, e infatti inizialmente furono uccise anche delle donne e anche alcune bambine. Il nostro parroco allora prese la parola e cominciò a dire: sono io il responsabile di quello che era avvenuto nei giorni precedenti, in quanto erano stati uccisi 3 tedeschi nel circolo chiamato il dopolavoro del nostro paese. Però non gli fu dato ascolto e fu portato fuori insieme con 2 seminaristi.
Durante la messa si cominciarono a sentire degli spari e alla fine della cerimonia entrarono 4 soldati tedeschi armati. Monsignor Giovannetti si ricorda che dalla porta si vedevano già le case in fiamme. Il terrore cominciò a serpeggiare tra i fedeli. A quel punto il prete, Don Alcide Lazzari, cercò di far ricadere su di sé tutta la colpa della sparatoria avvenuta il 18 giugno per salvare i suoi parrocchiani, ma invano.
Siccome non si sapeva cosa avveniva, che le donne e i bambini potrebbero stati lasciati liberi, io con la mamma uscimmo dal paese, siamo usciti da una porta e già abbiamo incontrato alcuni uomini uccisi in terra. E siamo andati fuori le mura nel bosco e lì abbiamo assistito a tutta la strage, perché li portavano 5 a 5 vicino alle mura e noi eravamo proprio dall'altra parte, a pochi metri, nel bosco, e quindi si sentiva quello che dicevano sia gli italiani, i tedeschi, perché fra quelli che compivano la strage c'erano gli italiani e i tedeschi, sentiva dalla lingua molto bene, e sia quello che gridavano le vittime. E noi abbiamo assistito a tutta la strage, nascosti nel bosco.
Il piccolo Luciano con la madre scappò nel bosco a ridosso delle mura e da lì assistette alla macabra strage. Fa male sentire che insieme ai tedeschi ci fossero anche degli italiani che aiutavano a compiere la feroce mattanza. Ma continuiamo ad ascoltare il drammatico racconto di Monsignor Giovannetti.
Poi a un certo punto hanno cominciato a rastrellare anche il bosco e ci passavano le pallottole vicino, quindi noi credevamo che da un momento all'altro si dovesse morire anche noi. Ecco, quindi noi abbiamo partecipato a questo momento della strage, sia in chiesa nel vedere quello che stava succedendo e sia poi dall'esterno, ma proprio accanto a quello che avveniva.
La furia omicida dei nazifascisti non si fermò e cominciarono a rastrellare anche il bosco. Il piccolo Luciano e la sua mamma vissero momenti di panico, pensando che da un momento all'altro sarebbero morti anche loro. Le cose per fortuna andarono diversamente, ma tutto intorno c'era morte e distruzione, con l'intero paese dato alle fiamme. A questo punto dell'intervista abbiamo chiesto a Monsignor Giovannetti un ricordo del parroco di Civitella, l'eroico Don Alcide Lazzari.
Don Alcide Lazzari era un prete esemplare, un uomo di carattere deciso, un uomo di carattere forte, e lui poteva anche salvarsi, nascondersi, perché la sua nipote diceva: zio, si nasconda in casa, in cantina. Ma lui diceva: no, io voglio stare con il mio popolo. Lui è medaglia d'oro al valore civile per questo. E io anche la mia vocazione la devo in gran parte a lui, perché alcuni giorni prima, incontrando noi ragazzi in una riunione, e aveva detto: quando io sarò morto desidero che uno prenda il mio posto. E quindi ho sentito molto il fascino di questo prete, di questo eroe che ha dato la vita per il suo popolo, un pastore dà la vita per il suo gregge. E quindi dopo ho ripensato, ecco, forse il Signore mi chiama a prendere il suo posto. Allora avevo 10 anni, la cosa, l'ho riflettuta, l'ho pensata e ho sentito che veramente il Signore mi chiamava a seguire l'esempio del mio parroco, che aveva speso la sua vita nel ministero e l'aveva speso anche nell'offerta della sua vita per la sua gente, per il suo popolo.
Don Alcide Lazzari, arciprete di Civitella, medaglia d'oro al valor civile, nei ricordi di Monsignor Giovannetti, era un uomo esemplare che, pur potendosi salvare, volle rimanere con il suo popolo. Il giovane Luciano subisce il fascino di questo eroe che gli ispirerà la sua vocazione. Siamo quasi alla fine di questa significativa intervista con Monsignor Luciano Giovannetti, al quale chiediamo cosa gli resta di quella esperienza terribile.
Ma questa esperienza è come se fosse avvenuta ieri, è indimenticabile. Io anche la notte ogni tanto mi capita di sognare questa esperienza, il sangue che scorre, la carne che brucia perché si sentiva tutto questo, il fumo dell'incendio, le urla, il gridare dei tedeschi, le suppliche, le invocazioni anche delle vittime, i quali resisi conto che sarebbero stati gettati poi nelle case per bruciare. Gridavano uccidetemi perché avevano paura di essere buttati in mezzo vivi poi nelle case. Quindi questo rimane come se fosse oggi, rimane indelebile, ecco, e rimane poi un anelito grande perché nel mondo queste cose non succedano più.
Monsignor Giovannetti ci dice che quel 29 giugno del 1944 è un evento ancora vivo nella sua mente, un'esperienza che a volte continua a visitarlo in sogno. Atroci immagini di inaudita violenza che vanno ricordati nella speranza che non accadano mai più. Conclusione di questo suo tragico racconto, Monsignor Giovannetti conclude con un bel messaggio di pace. Ascoltiamolo.
Quando è stata inaugurata la porta di bronzo della chiesa a ricordo dell'eccidio, mi chiesero cosa ci mettiamo, che testo ci mettiamo. Io pensai al Salmo 121, laddove si dice: domandate pace per Gerusalemme. Sia pace a coloro che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Chiederò per te il bene, chiederò per te la pace. Ecco, quindi questo desiderio di pacificazione nel mondo intero, ma anche in mezzo a noi, insomma, sapere vivere la riconciliazione, saper portare sentimenti di pace, di concordia, di perdono, anche perché questi fatti non accadono più. Purtroppo, ecco, mentre da noi dal 44 in poi, grazie a Dio, non c'è stata più nessuna guerra, però nel mondo questo avviene, insomma, quante stragi, quante guerre, quante miserie, quante sofferenze, e anche in mezzo a noi non sempre gli animi sono pacificati. Credo che il messaggio che viene da quegli avvenimenti è proprio un impegno per la pace a tutti i livelli.
Monsignor Giovannetti cita il Salmo 121 per lanciare un messaggio di pacificazione, di conciliazione e di perdono affinché questi fatti non avvengano mai più. E qui si conclude il suo racconto sull'eccidio di Civitella in Valdichiana. Ringraziamo molto Monsignor Giovannetti, vescovo emerito della diocesi di Fiesole, per la sua preziosa testimonianza, per aver voluto raccontare momenti drammatici e ricordi dolorosi al fine di mantenere viva la memoria. Ma la quarta puntata di Mi ricordo che, Testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve, non è ancora finita. Infatti, adesso è il momento di ascoltare la testimonianza di Don Ottorino Cosimi, parroco della splendida chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio di Cortona, nonché responsabile della nostra Radio Incontri. Don Ottorino ci ha raccontato di una strage sfiorata nella piccola frazione di Tornia, nel comune di Cortona, piccolo villaggio di montagna dove lui era nato il 26 marzo del 1935. Tornia è uno dei tanti paesini che costellano la montagna cortonese. Questa zona, posta tra le colline e nascosta dal folto dei boschi, ospitò vari gruppi partigiani. Nella primavera del 1944 l'atmosfera in quest'area si fece molto tesa, anche per l'aumento degli scontri a fuoco fra le bande partigiane e l'esercito tedesco che si ritirava con ordine. Ma sentiamo a questo proposito le parole di Don Ottorino.
Giorni terribili. Anche in un piccolo borgo come Tornia fischiavano spesso i proiettili sul nostro capo, perché c'era un campo di base, la montagna sopra Tornia, e i tedeschi sparavano abbondantemente verso la Valdichiana, non so quali obiettivi. Una sera ospitavamo i partigiani, un'altra i fascisti, perché eravamo gente semplice che dava ospitalità come si dà a persone che chiedono da mangiare. Non sapevamo niente né della guerra né della politica. Sapevamo che in tutte le case c'erano diserzioni di militari, di carabinieri.
E dopo il ricordo di quei giorni terribili, chiediamo a Don Ottorino di ritornare con la memoria a quella mattina del 29 giugno del 1944, quando la piccola comunità di Tornia rischiò di vivere una terribile tragedia. Innanzitutto gli domandiamo quanti anni aveva all'epoca dei fatti e dove si trovava al momento del rastrellamento dei tedeschi.
Avevo circa 8-9 anni, però vissuti in un'atmosfera, in un clima particolare, di un piccolo borgo di montagna, con i suoi ritmi, le sue stagioni tanto semplici. E quindi ero un po' ingenuo, un bambino, con poca fantasia e con la vita semplice della campagna. Eravamo tutti di ritorno dai campi, alla pastura dei greggi, degli agnelli, e stavamo tornando alle case quando ci siamo incontrati in questi soldati che avevano creato delle direzioni per arrivare al campo di concentramento. Le donne avevano sulle spalle fasci d'erba, gli uomini tornavano dal bosco e non sospettavamo minimamente questo brutto incontro.
Ignari del rastrellamento tedesco che si stava compiendo nel villaggio, il piccolo Ottorino di soli 9 anni e i suoi genitori, provenienti dai campi, vennero spinti dai soldati tedeschi nell'aia del contadino Postiferi dove, appoggiati ad uno steccato, c'erano altri paesani impauriti.
Dopo gli agguati di Portole, in cui i partigiani avevano fatto saltare delle camionette tedesche di avanguardia nel ritiro, e i tedeschi si misero a rastrellare partigiani in tutti i piccoli borghi e nelle case sparse. Da noi c'era una casa in particolare che era conosciuta e frequentata dai partigiani, e qui si trovavano appunto in quel tragico giorno i partigiani a pranzo insieme. ma sospettando qualcosa, avevano inviato un piccolo seminarista, il mio cugino, per vedere se da qualche strada sbucassero fuori i tedeschi che venivano verso Tornia. Lui se n'è accorto, ma andando per una strada diversa è stato un po' sorpreso, quasi l'hanno superato, e lui si è dato a correre. Arrivato alla casa ha gridato, un grido che l'abbiamo sempre ricordato: correte, correte, ci sono i tedeschi.
Correte, correte, ci sono i tedeschi. Un grido che in quei tristi giorni risuonava nella montagna cortonese e che gelava il sangue di chi l'ascoltava. Un grido che la mattina del 29 giugno 1944 echeggiò anche nel piccolo borgo di Tornia. Ma continuiamo ad ascoltare la storia dalle parole di Don Ottorino.
E intanto siamo arrivati inconsapevoli di quello che stava succedendo. Il parroco Don Giovanni, alla notizia, si è avviato verso la chiesa mostrando di recitare il breviario. I tedeschi l'hanno sorpassato, non gli hanno detto niente, l'hanno lasciato andare, e lui però, quando ha visto che stavano operando il rastrellamento nel paese, nel suo carissimo paese, allora, avendo individuato il campo di concentramento che già i tedeschi avevano costruito con delle fasce bianche in un'aia del paese, è venuto insieme con noi, che eravamo stati raccolti uno per volta e spediti a questo unico ingresso, anche a calci alle donne, ai bambini, a tutti, senza rispetto di niente. E è venuto e siamo rimasti insieme. Ci ha dato la soluzione a tutti, abbiamo cominciato a pregare il rosario, ma la mia mamma ricordava sempre che Don Giovanni, il nostro catechista, non si ricordava, si sbagliava fra il Padre Nostro e l'Ave Maria. Era tanto il terrore che era diffuso nel cuore di tutti. E io ricordo benissimo che io e la mia sorella stavamo uno in un ginocchio, l'altro nell'altro del mio babbo, accoccolato un po' alla meglio in quell'aia.
Don Ottorino ricorda l'eroica scelta di Don Giovanni Salvi, che pur potendosi salvare volle stare con la sua gente radunata in un'aia dove una striscia bianca indicava il limite dell'improvvisato recinto. I soldati tedeschi stavano con i mitra spianati, terrorizzando i circa 40 ostaggi ammassati in quello spiazzo.
Ci trovavamo di fronte a questa improvvisa violenza che sapevamo di non aver scatenato. Io addirittura supponevo che avessi avuto una colpa nel fatto che qualche giorno prima avevo preso abusivamente un nido di merlo che non si potevano prendere. Questa era la mia colpa originale di una guerra che si stava guerreggiando a spese nostre.
Come spesso accade nelle guerre, i civili pagano un prezzo assai alto. Il piccolo Ottorino, nella sua innocente ingenuità, pensava che tutta quella violenza fosse stata scatenata da una sua innocua colpa, l'aver preso qualche giorno prima un nido di merlo. Ma sentiamo un altro frammento dell'intervista.
I tedeschi controllavano continuamente la montagna di Sant'Egidio per vedere se si muovevano i partigiani e puntavano ogni tanto le mitragliatrici, perché non avevano solo i mitra, ma avevano anche le mitragliatrici piazzate verso di noi, e ogni tanto le giravano verso la montagna di Sant'Egidio. Siamo rimasti lì tantissimo.
Quella povera gente, ammucchiata nell'aia con le mitragliatrici puntate addosso, rimase ad aspettare per lungo tempo e l'angoscia continuava a salire. Poi il tenente austriaco che comandava quel manipolo di soldati, con l'aiuto dell'interprete, disse agli ostaggi di recitare le loro preghiere. per tutta quella gente sembrava fosse arrivata la fine. Invece il tenente, colpito dalla religiosità di quel popolo umile e semplice, decise di rimettere tutti in libertà, invitandoli a spegnere gli incendi che erano stati appiccati alle loro case.
Questo momento di andate a spegnere le vostre case fu di un sollievo straordinario. Non ricordo come fu, dove andammo, come ci muovemmo, chi spense le case, sta di fatto che parecchie bruciarono, ma ricordo benissimo che subito ci trasferimmo al bosco e abbiamo vissuto qualche settimana tra i boschi per evitare nuovi incontri di questo tipo, e gli uomini ogni tanto tornavano a vedere la loro casa, i loro campi, alla chetichella, ma si viveva davvero un'aria di grande terrore.
Che sollievo a quelle parole, ma ormai la paura era così radicata negli abitanti di Tornia che essi si andarono a nascondere nel bosco. Chiediamo poi a Don Ottorino che cosa gli sia rimasto di quella drammatica esperienza.
L'atmosfera di quei giorni mi è rimasta sempre impressa. Ricordo che la mia mamma, ogni volta che vedeva in televisione scene di violenza, cominciava a tremare come quel giorno. Io non ho mai presenziato a scene di violenza in televisione o ai film, o che so io, per colori vivo con angoscia.
Don Ottorino rivive ancora con angoscia quei terribili momenti avvenuti quasi 70 anni fa.
La persona di questo giovane sacerdote che venne a immolarsi insieme con noi è rimasta sempre impressa nella mia mente e nella gratitudine di tutti i torniesi. Quindi lui è stato capacissimo, bravissimo a guidare questi ultimi momenti e anche quando noi eravamo già nei boschi. La figura di questo sacerdote, che già stimavamo molto, è stato sicuramente l'anima della mia vocazione, perché ripensandola, appena un anno dopo io sono entrato in seminario.
C'è un suggestivo punto di contatto tra la storia di Monsignor Giovannetti e quella di Don Ottorino Cosimi. Entrambi, in quei drammatici momenti della loro vita, hanno avuto come esempi due grandi e coraggiosi preti. E così anche per Don Ottorino il coraggio, l'altruismo e la fede dimostrati da Don Giovanni Salvi in quel drammatico frangente furono i fertili semi da cui iniziò a germogliare la sua vocazione. E qui si conclude il racconto di Don Ottorino Cosimi ed anche la quarta puntata di Mi ricordo che, testimonianze per una memoria futura, il programma di Radio Incontri dedicato ai testimoni che sono stati vittime dei totalitarismi che hanno travolto il nostro paese nel secolo breve. Ringraziamo Don Ottorino Cosimi, parroco di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio di Cortona, per averci narrato una storia che, almeno per una volta, non finì in tragedia, una vicenda che ci ha mostrato un barlume di umanità che illuminò l'oscurità di quei momenti drammaticamente bui. Ma prima di concludere questo quarto episodio, vi ricordo i nostri contatti www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, e poi l'indirizzo email radiomiricordoche@gmail.com. Un saluto da Andrea Capecchi alla console e dal vostro Massimo Daziani, che vi aspettano alla prossima puntata, mercoledì mattina alle ore 10, su Radio Incontri.